Buonasera e benvenuti all'Ordinium Calling. Conducono Dante Olla e Prince Calù. Regia Mame Gioia.
Buonasera, buonasera cari devoti ascoltatori, sempre connessi qui sulle frequenze di Radio Bandiera Nera, Londinium Calling ancora qui con noi per un altro Monday Night intriso di cose, diciamo, di notizie belle e brutte. Siamo qui infatti su Londinium Talking, il consueto appuntamento del fine mese, dove facciamo un po' una sintesi di un sunto di quello che sta succedendo in UK e non solo, di notizie belle e brutte. Con me come sempre ci sono Davide Olla. Ciao Davide, come stai?
Tutto bene, dai, can't complain. Poi c'è anche il nostro grandissimo principe, una certezza, un supporto, un motivo di vita. Ciao caro principe, come stai?
Grazie, sono contentissimo, voglio fare il guru da grande. Io voglio fare la setta, perché ho sempre interessato sul fatto della setta. No, la setta, quella già c'è stata, la setta con tipo la febbra, capito? Tipo la faccione della Madonna. Volevo fare la setta, se qualcuno adepti pure volessero partecipare, che ne so.
Fammi vescovo, tipo quello della...
Ognuno adesso può anche scegliere i ruoli, perché siamo proprio all'inizio embrionale, quindi ognuno, tipo il Klondike, no? Cioè la caccia all'oro, quindi se adesso vi iscrivete adesso potete far parte della piramide. Poi più andate giù, andate sotto, sarete il bottom, come dire, no? Ogni riferimento è veramente casuale. La setta.
Bene, magara. Famoli soldi.
Quindi stiamo facendo. Questa trasmissione si chiama Londinium Collinga.
Vabbè, l'anno prossimo progetto setta. Bene.
Progetta, l'anno prossimo la progetta setta.
Io vescovo, però non come l'amico del Solan, non so se ti ricordi. Vabbè, lasciamo stare.
Vescova. Buonasera, è fitto perché finisce con la pure Prince Calù. No, Prince Luca stasera. Vabbè, ci siamo detti tutti, la trasmissione è stata bellissima.
Bene.
La settimana prossima.
Bene. Oggi c'è parecchia carne al fuoco, oggi Londinium Calling, non ci sarebbe niente da dire perché avevamo già previsto tutto, però insomma noi siamo obbligati per servizio a darvi le ultime su quello che succede qua in Gran Bretagna. E insomma io direi di iniziare subito, ce n'è da dire sulla... Quello che è successo il 15 novembre scorso, la Corte Suprema, come ampiamente previsto anche da noi, poveri, umili, come si dice, zappatori delle lettere, è stata bocciata il progetto di Rishi Sunak, il primo ministro indo-inglese o anglo-indiano, mettete come volete, di deportare gli immigrati clandestini che fanno richiesta d'asilo in Ruanda. Una cosa che tra l'altro era già stata bocciata per Israele. E se te bocciano Israele, caro Sunak, io gli avrei detto, ma lascia perdere, no? La stessa Corte Suprema israeliana, perché anche loro per primi avevano creato questa ipotesi, perché Ruanda dice ok, ci date nel caso d'Inghilterra 140 milioni all'anno e noi vi gestiamo l'immigrazione. Ricordo rapidamente, ci sarebbero state delle commissioni che esaminavano il diritto o meno di avere asilo, tutti gli altri potevano essere o rimandati in patria. Anzi, se non avevano diritto d'asilo venivano rimandati in patria, se avevano invece diritto d'asilo, che questi erano andati sbarcati in Inghilterra, dovevano rimanere in Ruanda, perché era, dice, come l'Inghilterra in Ruanda, no? Lo sanno tutti. è una diciamo una terra sicura, quindi già perfetto, grande, hai vinto, te puoi rimanere in Ruanda e tutti gli altri via. 5 giudici su 5 della Corte Suprema hanno votato contro, dicendo, usando come scusa, diciamo, come motivazione, il fatto che non si fidavano delle corti, delle commissioni che sarebbero state stabilite in Ruanda per decidere chi avrebbe avuto diritto d'asilo o no. Quindi questo dopo anni, una legge in Parlamento hanno dovuto fare, che come se non l'avessero fatta. e tutto quanto è stata bocciata. E questo ci interessa anche al di là della Manica, ma anche al di là delle Alpi, perché la nostra, vostra, noios, la nostra premier Meloni, ricalcando un po', anche se per certi versi è molto differente, la formula proposta e bocciata dal governo inglese, voleva mandare gli immigrati clandestini in Albania. Una cosa che è molto differente per una serie di motivi. Primo, l'Inghilterra non fa più parte dell'Unione Europea, quindi non c'ha l'Unione Europea sul collo. Secondo, l'Inghilterra probabilmente nel 2024 uscirà dalla Convenzione dei diritti dell'uomo, che è una sola pazzesca, è un imbroglio, insomma, e quindi potrà disporre meglio anche delle sue decisioni in ambito internazionale. Nonostante questo, non ce l'ha fatta. L'Italia, a differenza dell'Inghilterra, è legata a mani e piedi a quello che dice l'Unione Europea, che infatti le aveva già detto: ok, perfetto, si può fare, si può provare, però sono i migranti che non sono entrati in acque territoriali italiane e quindi dell'Unione Europea. Quindi in teoria la guardia costiera, la finanza, quello che è, dovrebbe andare a prendere i migranti, quindi avvicinarsi alla Libia, quindi fare praticamente gli scafisti, portarli in Albania, e poi lì è un disastro, perché c'è un articolo di Repubblica datato 9 novembre che spiega perché è impossibile, perché con le leggi che ci sono in Italia, e io aggiungerei anche con la magistratura che c'è in Italia, si creerebbero dei ping pong, poi ci sono delle udienze da fare, gente che va, gente che viene, portati dall'Albania all'Italia, perché non ci sono le corti responsabili che esaminano i diritti e, come si dice, le domande di asilo in Albania. Lì vogliono fare solo dei campi chiusi, gestiti all'interno degli italiani e all'esterno della sicurezza degli albanesi, capirai, e si creerebbe veramente un inguacchio pazzesco. E quello che c'è su questo articolo, che parla proprio di impossibilità di questo schema di Repubblica, stante così le leggi italiche, che prima uno dovrebbe modificare le leggi prima di inventare, cioè provare a fare una cosa del genere, ma no, cioè praticamente sarebbe una, come si dice, un tunnel cieco, dove dal giorno uno sarebbe una figura di merda dopo l'altra. Poi ci sarebbero anche altre due cosine da dire. Prima di tutto stiamo andando in una nazione che è il più alto, non la voglio nell'Unione Europea, perché è il più alto tasso di corruzione di tutto il continente. Hanno litigato al Parlamento albanese, ieri, 4-5 giorni fa, hanno litigato al Parlamento albanese, hanno acceso fumogeni. Questa sarebbe la nazione dove l'Italia dovrebbe affidare la gestione degli immigrati clandestini, che se tanto mi dà tanto, cioè dall'Albania con tutti questi avanti e indietro che dovrebbero in teoria fare, ma anche in pratica, stante le leggi, cioè adesso arrivano sì, col telefonino, le scarpe belle firmate, dice: ah, che scandalo, arrivano questi, ma com'è? Se li mandi in Albania, se tanto mi dà tanto, non è che arrivano solo col telefonino e le scarpe firmate, arrivano direttamente già col panetto di cosa, potete immaginarvelo voi, cioè di ogni tipo di sostanza, così sono già pronti ad andare a spacciare. Ma poi c'è anche, secondo me, una terza motivazione etica che non va bene, cioè questo è uno scaricabarile, un'ipocrisia, no? Abbiamo detto già tempo fa, forse anche un anno fa, che il modello ideale è quello australiano, quindi isola. Ci abbiamo 700 isole in Italia, molte delle quali sono abbandonate, ma potrebbe, ci sono dei carceri, delle istituzioni che sono abbandonate lì. Uno deve fare un centro lì, quindi accollarsi, perché se li fai sbarcare poi te li accolli, non è che se li fai sbarcare oppure li fai avvicinare alla costa li pigli, e siccome non devi fare, devi fare quello buono, buttarli in cacciara, affidarli a uno stato che non è per niente affidabile, manco per i migranti. Quindi anche lì ci sarebbe da dire, no? Che è una soluzione un po' alla gesuita, un po' alla democristiana, una cosa veramente che comunque non potrebbe funzionare. Questo è per quanto riguarda la... Chiaramente adesso il governo inglese ha detto che farà appello, ma non c'è storia, non c'è proprio storia. La stessa cosa dovrebbe fare l'Inghilterra. Beh, prendere un'area, metterli tutti lì, la situazione è fuori controllo. Dopo, magari, dopo la pausa vi dirò i numeri anche dell'immigrazione di quest'anno rispetto al 2022, che è alla faccia della Brexit proprio, cioè 100.000 in più, ma dopo casomai ne parleremo perché mi sto dilungando un po' troppo. È vero o no, caro regista?
Sì, prima c'è Calo che vuole dire una cosa, poi...
Ah, scusa, stavo guardando parecchi notiziari, parecchi video sul discorso dell'Albania, l'Italia, eccetera. In effetti ci sono varie perplessità, perché da prima riguardo i costi, no? Perché sembra che appunto se le navi dovrebbero intercettare scafisti, bolse e compagnia bella in un certo punto del mare, poi fare un grosso giro, portarli in Albania, poi ritornare, insomma, diciamo che già quello è un costo incredibile. E poi, ironicamente parlando, sono andati una troupe televisiva ad intervistare gli abitanti del luogo dove appunto dovrebbero sorgere questi centri di accoglienza, no? E in effetti è stato tutto fatto in una città piccola, piccolissima, una cittadina che credo abbia non più di 20.000 abitanti. Quindi gli stessi abitanti sono terrorizzati dal fatto di ricevere soltanto, praticamente la maggior parte saranno uomini immigrati, e quindi loro stessi, gli albanesi, dicono: ma noi abbiamo paura poi a uscire, perché una donna qui da sola che volesse uscire, chi troverebbe sulle strade? Cioè, c'è un po' l'effetto tipo Lampedusa, no? Però ancora maggiore, nel senso, città piccola, paese super tranquillo, un paese che sembra un po' tipo un paese di pescatori, non male tra l'altro, gli edifici un po' tipo stile sovietico, proprio sulla spiaggia, insomma, una sorta di Copacabana per disperati, però insomma comunque grosso modo carino, tranquillo, quiet, non è mai successo niente. E perché in effetti c'è da dire questo, che ho letto che in effetti microcriminalità o grande criminalità non ce n'è lì, cioè ci sono poi ovviamente fenomeni corruttori più a grande livello, però giustamente gli stessi locali hanno delle perplessità, insomma, quindi ognuno non li vuole a casa propria, questo è il concetto alla fine della
Beh, sì, sì, lì c'è un controllo, diciamo, secondo me più di polizia, di clanico, diciamo, no? Quindi certo. Quindi è una polveriera, perché la prima volta che succede qualcosa, e quindi il migrante che in teoria dovrebbe stare rinchiuso, perché sono due centri, uno all'interno e uno quello che dici te, dove sono gli sbarchi, le identificazioni, e poi li portano dentro. Esatto. Cioè dopo qualche ora, di sicuro, lì succede il macello, ci scappa il morto, il ferito, la violenza, è figura di merda totale, no? E quindi è proprio un piano da pazzi. Hanno calcolato su Repubblica, ma non perché sono i rincoglioniti di Repubblica, perché proprio legge alla mano, si parla per ogni migrante, si parlano almeno, ma da legge, 3-4 viaggi avanti e indietro, e non si saprà neanche se verrà espulso, perché dopo i 18 mesi probabilmente questo qui, dopo aver fatto 3-4 viaggi avanti e indietro con le corti italiane, arriverà in Italia, appunto, uguale. Quindi è una cosa proprio da pazzi, è peggio di quello del Ruanda. E vedrete che insomma non saremo come si dice, malvagi profeti, non so come si dice. E quindi direi che ho visto, io fremo perché ho visto che c'è uno dei miei gruppi preferiti come prima proposta, vai, facci godere.
Sì, ti ricordo, ho anche dato una compilation di dischi veramente eccezionali, se ti ricordi, caro Davide. Gani Toy Dolls, grazie, Toy Dolls, grazie. Che veramente dopo quella famosa playlist... Mi sono ascoltati, è veramente una band da recuperare, ragazzi miei. E qua un pezzo che forse non l'abbiamo messo nella playlist, adesso non ricordo, comunque tanti successi. Beh, io vi ricordo anche le cover dei Toy Dolls, veramente esilaranti, che bisogna recuperare. E oggi ho scelto come prima traccia della mia playlist di oggi, ho scelto I've Got Asthma, quindi Toy Dolls.
I've got asthma and I can't breathe. I went to the doctor and he gave me one of these. I've got asthma and I cannot breathe.
Can't breathe at home.
I've got an inhaler with me. I am choking and my face is blue. I think I will have to lie down. Cause I've got
asthma.
Yes, I've got
asthma.
Yes, I've got asthma. Yeah.
think I reach for my inhaler.
Good idea.
I hope it makes me feel better. Cause I've got
asthma.
Yes, I've got
asthma.
Yes, I've got asthma. He's not bought me yet. Blue face confident, I'm so easy.
Dear me, dear me.
I just do not know what to do. Cause I've got
asthma.
Yes, I've got
asthma.
Yes, I've got
asthma.
Yes, I've got
asthma.
Yes, I've got asthma. 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 Yeah, asthma. I've got asthma. I've got asthma.
Il cuore, caro. Grazie di nuovo, mi ha regalato una compilation veramente fantastica dei Toy Dolls, banda per la quale sì, ho fatto anche una playlist. Ma comunque, tra l'altro aveva l'asma davvero il cantante, è anche autobiografico questo pezzo, quasi toccante. Comunque, stavamo parlando del solito inguacchio dell'immigrazione, impicciatissimi. Cosa è successo? Anche per questa cosa, ma anche per qualcosa che è successo negli stessi giorni, l'11 novembre, ci siamo giocati Suella Braverman era la ministra dell'interno, che è stata rimpazzata da uno che dice, vabbè, il nome è promettente, si chiama James Cleverly, clever vuol dire insomma intelligente, no, più o meno. James Cleverly, che siamo passati da una indiana a uno dell'isola di Goa, quindi un po' più esotico come origini, che era agli esteri, attenzione, il buon James, ed è stato rimpiazzato, il famoso reshuffle, è stato rimpiazzato da chi non muore si rivede, James Cameron, che era quello, primo ministro, che ha fatto il casino con la Brexit, diciamo, era sparito, è andato a fare il conferenziere, è stato richiamato in servizio da Sunak, e quindi c'è stato questo reshuffle. La prova era Suella, tra l'altro il nome, io l'ho letto da poco, no? Io pensavo fosse un nome tradizionale indiano o qualcosa del genere, invece i genitori, che erano fans della serie televisiva Dallas, che era una delle prime serie anni 80 dei petrolieri americani, una roba JR, adesso quelli più anzianotti se la ricorderanno, io ho mai guardato una puntata, però andava di moda, c'era una delle protagoniste, si chiamava Sue Ellen. Questi non hanno capito, no? Come gli italiani, quelli che fanno il matrimonio al castello delle cerimonie, che chiamano Michael, scritto M-A-I-C. Questa si chiama Suella, che sarebbe Sue Ellen. E comunque, che lì si vede, alta aristocrazia borghese, direbbe Calboni. Comunque, la poveretta, lei è stata, ci ha lasciato le penne politicamente per questo motivo, perché lei è chiaramente una grande fautrice anche della deportazione dei suoi simili alla fine, poveretti, in Ruanda. Lei ce l'ha fatta, e com'è che quelli non possono? Stessa cosa varrebbe per Sunak. È un discorso che si potrebbe fare sull'inquinamento, adesso sul problema delle emissioni, no? Noi abbiamo fatto quella stessa cosa di con loro, la Cina, il Brasile, no? Che sono quelli che stanno veramente facendo il 90% delle emissioni inquinanti. E dico, ma come, voi l'avete fatto fino a ieri e quindi adesso tocca a noi? Cioè, più o meno, vabbè, questo è un discorso un po' contorto. Torniamo al fatto che la buona Suella è stata fatta anche per la gestione del Remembrance Day, no? Che si fa a novembre, si ricordano tutti i caduti di tutte le guerre in occasione della fine della prima guerra mondiale. Noi ci abbiamo il 4 novembre, più o meno gli stessi giorni, e quindi la seconda domenica di novembre, mi sembra, si fa questa, si mettono tutti il poppy, che sarebbe il fiorellino rosso che uno si compra dando i soldi alle, ai charity, alle associazioni no profit che si occupano di, appunto, di charity, di sostenere le famiglie dei caduti e quant'altro, feriti, caduti, protesi e via andare, quindi una cosa nobile. Tutti gli inglesi che si, o quelli che si ritengono tali lo portano. E dopo c'è il famoso la sfavanova marcia al cenotafio, che sarebbe il monumento che fronte alla, a Downing Street, sede del primo ministro, dove sfilano il primo giorno le autorità, il re e compagnia, associazioni d'arma, e poi dopo, subito dopo, c'è un appuntamento pubblico che viene uno delle ultime diciamo adunate nazionali, dove diciamo la chiamiamola destra radicale, chiamiamoli nazionalisti eccetera, tirano fuori un po' la testa. Ed è successo anche quest'anno, solo che in contemporanea il sabato c'era una manifestazione pro-Palestina, connotata politicamente, diciamo, dall'altro lato. E cos'è successo? C'è stato uno scontro in diretto tra India e Pakistan, dove l'India era suella e il Pakistan è il sindaco di Londra, che in teoria lui, quest'ultimo, ha la giurisdizione, il comando, tipo in America, tipo a Gotham City, no? Lui comanda anche la Metropolitan Police, la polizia di Londra. Lei ha detto, no vabbè, questi che sfilano, che hanno detto che avrebbero protetto il cenotafio, il monumento ai caduti, da eventuali incursioni dei compagni o presunti tali che manifestavano per la Palestina, tra l'altro lontanissimo, perché diciamo un paio di miglia, forse tre, da una parte c'è loro verso Hyde Park, Marble Arch, e quegli altri verso il Parlamento. E quindi ho detto, e Suella ha fatto la grandissima ingenuità di dire, no vabbè, ma questi comunque è gente che è mossa da ideali, insomma, nazionali puri, vogliono comunque proteggere il cenotafio, noi siamo contro Hamas, questi inneggiano per Hamas, sono contro Israele eccetera, e quindi ha caldeggiato il fatto che la polizia fosse più spostata a controllare questi che quegli altri. Cosa è successo? Sono ragazzi alle 9 di mattina, erano già tutti ubriachi, e hanno cominciato a fare delle scaramucce con la polizia, che però ha reagito in modo molto pesante nei confronti di questi, temendo non si sa che arrivassero a contatto con quegli altri, comunque erano lontanissimi, e lei di nuovo ha preso le parti di questi, invece c'erano vecchi skinhead, gente, c'erano un po' pazzarelli, diciamo, non organizzato. È una cosa che succede ogni volta, c'è sempre qualche problema. Non so se vi ricordate le scene, le foto di qualche anno fa, quando avevano addirittura dirottato un double decker, il blast, dirottato un bus di linea. E comunque, per questa cosa qua, per lo scontro che ha avuto con il sindaco di Londra, lui il buon Sadiq Khan, lei è stata fatta zompare, c'è stato questo reshuffle. Chiudendo, prima magari dell'ultima pausa, il discorso immigrazione, stanno per arrivare, anzi ci sono già le cifre che della net immigration, quindi vuol dire peso, tipo peso netto, togli quelli che sono usciti, perché ne sono entrati più di 1 milione anche quest'anno, e poi qualcuno è andato via, soprattutto gente che ha portato via i baglioni per quello, insomma, per la qualità della vita, che non è che è migliorata in quest'anno. Ci abbiamo, attenzione, 700.000 immigrati entrati quest'anno, quasi tutti extraeuropei. Gente che ha rinnovato il visa studentesco, gente che non si trova più, l'anno scorso erano 600.000. Questo per dirvi quanto è servita la Brexit a riprendere il controllo dei confini. Molti sono entrati direttamente coi barconi, e molti sono gente che non se n'è andata dopo che ha preso il visto turistico, gente che ha rinnovato magari mentendo. E comunque ci abbiamo altri 700.000 extra europei, a dire la verità molti sono albanesi, no? Quindi quasi bene da certi punti di vista. Però insomma, anche quest'anno ci abbiamo 700.000 immigrati che non dovevano esserci in teoria. Quindi questo dà la misura della bontà della Brexit, l'efficacia della Brexit, è quello che è successo subito dopo, da subito, nel primo anno c'è stato un boom di immigrazione non europea. Che dire? Che dire di più? Siamo già in...
No, io voglio, dire una, cosa, poi facciamo una... Sì, perché mi è fatto venire in mente adesso una cosa. Perché ovviamente, per chi non lo sapesse, cioè adesso per entrare in UK, adesso faccio l'esempio dall'Italia, per lavorare bisogna avere appunto questo visa UK, che viene chiamato Skill Work Visa, che ho visto tra l'altro i prezzi costano all'incirca, se hai una permanenza di almeno 6 mesi costa tipo 650 sterline, se vai oltre i 6 mesi costa addirittura tipo 1056, una roba del genere, che poi in realtà, considerando che appunto l'Inghilterra sta facendo una grande figura di merda con la Brexit, con tutte le cose come anche Davide appunto ci sta illustrando, molte persone che cosa fanno, senza che neanche il governo inglese dice qualcosa, vengono qua con il visa turistico, che diciamo che semplicemente vieni e normalmente come si sta a fare una vacanza, poi tu puoi trovare il lavoro e quel contratto di lavoro, specialmente come barista, come nel ristoratore, comunque nel catering, bene o male, il contratto, l'employer diventa automaticamente lo sponsor per darti il consenso del visa. Perché giustamente loro ti dicono, sì, tu devi avere lo sponsor per lavorare, però se tu non hai il contratto di lavoro fondamentalmente, non posso avere lo sponsor per poter accedere al visa UK. Quindi cosa hanno fatto appunto il governo inglese, diciamo chiudendoci un occhio, perché appunto vedendo che per esempio dove mi trovo io nell'Essex stanno aprendo molti negozi, quello che sta succedendo a Londra, molti si stanno spostando da Londra venendo in queste città come appunto Chelmsford, Braintree, che si sta rimodernizzando, attenzione a questa città che è veramente interessante, tra l'altro paese di nascita di chi, della buonanima di Keith Flint, e altri posti come anche Basington sta cominciando a prendere molta più, diciamo crescendo un po' di più, quindi questa cosa sta ovviamente mettendo in sottoluogo il governo inglese, e quindi deve trovare un sistema appunto per interagire specialmente con i cittadini diciamo non inglesi, quindi i cittadini europei, che poi ovviamente ci sta anche questa complicanza degli extra europei, quello è un altro discorso, però questa cosa mi fa abbastanza riflettere, cioè prima fanno tutte queste regole e poi dopo mi cadono in basso perché capiscono forse ci serve personale, forse ci serve questo. E infatti si vede.
Sì, ma poi tra l'altro questo è verissimo, no? Perché sennò chiudevano troppi posti, già ci sono ancora problemi di staff, ma poi qua che dice che 100.000 di questi entrati illegalmente, attenzione, questi entrati illegalmente, 100.000, siccome era più di un anno che non riuscivano a gestire, a esaminare le loro richieste, gli hanno regalato ai clandestini, 100.000 clandestini gli hanno regalato il permesso di lavoro. Quando un italiano professionista, uno chef, quello che vuoi, un avvocato, quello che volete, deve fare sta trafila, pagare 2.000 euro, aspettare, trovare lo sponsor, questi clandestini gli hanno regalato il permesso di soggiorno. Prima gli ha pagato un anno in albergo, perché non è che li mettono come da noi nei centri tipo con la muffa alle pareti, i sorci, dove la chiesa, la Caritas lucra. Lì no, qui sono, li mettono in posti che diciamo devono per forza avere uno standard superiore, e quindi miliardi di pound a pagare gli alberghi. E dopo tutto a posto, dopo un anno gli danno il working permit. Quindi questo è proprio una pazzia. Se è giustizia questa, ditemelo voi.
Sì, sì, che poi
vai con la musica.
Esatto, che poi concludo tecnicamente anche il visa preso da posti extraeuropei. Ho visto che costa pure 5-6.000 pound, perciò addirittura voglio capire tante cose. Tra l'altro io c'ho una cosa interessante dopo la pausa a proposito di soldi, che è una cosa incredibile, allucinante, su quello che sta succedendo nel dopo Brexit. Comunque, prossimo pezzo, qua ho scelto un cult delle classifiche UK, un pezzo che lo senti nei pub, lo senti nei posti di qualsiasi posto di lavoro, lo senti nei concerti, lo senti da tutte le parti. Tra l'altro c'è sold out all'arena all'O2 il prossimo 8 di giugno, sono gli Smashing Pumpkins, questo è un classicone, Bullet with a Butterfly Wing.
The world is a vampire sent to drain, secret destroyers hold you up to the flames, and what do I get for my pain? despite all my rage, I am still just a rat in a cage. And someone will say, what is lost can never be saved. Despite all my rage, I am still just a rat in a cage.
Che chicca, mamma che chicca, bello riascoltare gli Smashing Pumpkins. Anche un'altra band che ho visto dal vivo in una delle serate assurde tra birra e sbronza in quel di Firenze. Bel live, veramente veramente grande band, che tra l'altro adesso sono tornati con la formazione originale, quindi vediamo che cosa combineranno, che ho visto che stanno facendo nuovi lavori. Anyway, anche io ho, diciamo, delle notizie un po' sfortunate. Partiamo innanzitutto, diciamo, nell'ambito del turismo. Perché? Perché appunto, come abbiamo detto anche in diverse volte, come anche aggiunto in diverse trasmissioni, anche nel livello comunque del turismo la Brexit ha risentito, e specialmente io che mi ritrovo in aeroporto vedo diversi tipi di situazioni che sono sempre più emblematiche. Innanzitutto continui ritardi e cancellazioni di vari voli. Soprattutto adesso ho visto cancellazioni e voli di paesi interni, come per esempio la Scozia e l'Irlanda. Ora, come sapete, poco tempo fa è stato anche risistemato, diciamo, l'aeroporto di Gatwick, perché se vi ricordate ad agosto ci sono stati degli scioperi, hanno bloccato comunque il North Terminal, se non vado errato, hanno fatto diversi lavori per risistemare comunque la, diciamo, tutta la, il tratto che collega comunque posti come Brighton e zone, diciamo, di intersezione verso poi appunto l'aeroporto di Gatwick. Il progetto per questa costruzione, diciamo, del rinnovo di questo restyling è costato la bellezza di 249 milioni di sterline. Sto cominciando a dirvi dei dati per farvi capire più o meno sti soldi dove sono finiti, perché alla fine il tratto di modifica non era manco chissà che cosa, era soltanto il minimo tratto di connessione del, diciamo, dei treni. Dicono subito: no, questo è un miglioramento del turismo, vedremo molte persone che gireranno, andranno a girare, continueranno a girare per Gatwick. Ho visto molto più movimento a Stansted che a Gatwick, anche perché c'è un'altra cosa da dire. Avevo accennato tempo fa una cosa che il Regno Unito aveva, ovvero il CTA. CTA sta per Common Traffic Area. Prima del Brexit, quando se sei cittadino inglese, cioè diciamo dell'Inghilterra stessa, per viaggiare in Irlanda o in Scozia non devi fare nessun tipo di immigrazione, tu basta che prendi il volo e arrivi, diciamo, nella tua destinazione. Adesso, con la, diciamo, restrizione per il post Brexit e tutto il resto, ogni stato, quindi nel Galles, Irlanda del Nord e Irlanda stessa, devi per forza portare documenti di passaporto e tutta la procedura che serve per l'immigrazione. Questa cosa ha generato un sacco di casino durante gli aeroporti in Scozia e anche in Irlanda. Ritardi, cancellazioni, durante l'estate ho visto veramente voli cancellati, tipo parliamo di non uno ma almeno 10-12 voli cancellati tra Glasgow e Edinburgh, una cosa veramente mai vista prima. E poi questa cosa complica ancora di più perché diciamo crea a sua volta, diciamo, svantaggi proprio per il cittadino inglese stesso, che non può più viaggiare liberamente ma deve comunque avere le solite procedure, diciamo, di immigrazione, come se stesse andando per esempio negli Stati Uniti o in Australia e posti del genere. Un altro dato invece che secondo me bisogna tenere un attimo in considerazione a proposito appunto di Sunak è il fatto di una cosa che ho letto che è veramente clamorosa, ovvero che facendo delle statistiche a livello comunque dei soldi che comunque sono serviti per ribilanciare, diciamo, il debito inglese, si parla di prestiti veramente di cifre che si vedono da qua verso Plutone, perché veramente parliamo di oltre, cioè ho letto una cifra tipo ogni mese dal 2022-2023 totale sono stati presi di prestito 127 miliardi di sterline, si dice con dei bonds, con dei provvedimenti, tante altre cose che non, chissà se è vero, chissà non è vero, probabilmente chissà dove hanno preso questi soldi. In parte vi posso dire sicuramente da molti cittadini che durante la pandemia, durante il furlo, che hanno chiesto dei benefits dal governo, adesso li devono restituire. Stai facendo un calcolo che in Inghilterra, in Regno Unito, noi abbiamo, ho visto ultimamente, ultimo dato, ci sono quasi 68 milioni di persone, adesso vi faccio il conto in live, 68 milioni di persone moltiplicato per una restituzione di almeno, facciamo in media, all'incirca 3.000 sterline, praticamente il governo si è ripreso probabilmente 204 miliardi di sterline, una cifra davvero impressionante. Poi sto vedendo che anche il rapporto, comunque Gross Domestic Product, il GDP, che praticamente è un rapporto che c'è tra la restituzione e la produzione comunque dei vari beni a livello comunque finanziario, ci sono dei picchi mai visti prima d'ora. Cioè io ho visto un diagramma, potete anche trovarlo sul sito della BBC, c'è un diagramma che vi fa vedere praticamente il picco comunque tra prestito e produzione. Prima del 2016, quindi nei primi referendum, era comunque al di sotto del 50, 40, 45%, adesso ho visto 95-96%, cioè veramente c'è un disastro a livello anche finanziario. Infatti si spiega anche il fatto che in quest'anno, pensate, nel mio catering per esempio sono stati cambiati ben 6 volte i prezzi dei vari prodotti, una cosa veramente mai vista. Sì, dimmi Davide.
No, lì è, infatti la Gran Bretagna ha un debito pubblico pauroso, poi soprattutto come l'Italia, che poi adesso andiamo a vedere un attimo, poi soprattutto è basata su il GDP, è prodotto dai servizi finanziari e compagnia. L'Italia, diciamo, è prodotto da agricoltura, soprattutto manifattura, sappiamo, abbiamo studiato la forza economica dell'Italia. Però la stessa Italia, se fa la manovrina da 30 miliardi ogni anno, perché continua a emettere buoni del tesoro per sostenere i suoi impicci, ogni anno noi di interesse paghiamo 90 miliardi di interesse, quindi non c'è soluzione, e ogni anno aumenta, quindi dove stiamo andando lo sappiamo tutti, no? O uno fa, come citavamo prima ad altri motivi, il Casa Monica, dice non pago più nessuno, e allora forse, vabbè, c'era da fare qualche guerra forse, anche se Sua Eccellenza Mussolini l'aveva fatto un numero del genere, non pago più nessuno, vabbè, state bene così, siamo impicciati e via. O se no è chiaro che si va verso il baratro, è così, e l'Inghilterra non è messa molto meglio, non è messa proprio per niente meglio.
Al momento leggevo che prende 51.000 come si dice, asylum seekers, che sono in Inghilterra, costano allo Stato inglese circa 7 milioni di pound al giorno per la persona, quindi cifre abbastanza importanti. E conosco molti ragazzi che tra l'altro vivono in questi complessi, e devo dire che hanno, fortuna di loro, un trattamento di serie A, nel senso qualitativamente parlando, chiaramente cibo, colazione, ma un sacco di cose, insomma, comunque ci sono dei... Ecco, il paragone infatti è questo, che i centri di accoglienza nostri in effetti sono tipo delle bettole in confronto a quello che viene offerto qua, chiaramente con dei costi incredibili, pazzeschi. E prima avevamo nominato un secondo il discorso del Poppy, no? Perché appunto siamo insomma in tempo di Poppy. E in effetti è una storia abbastanza interessante, perché gli inglesi ce l'hanno quasi tutti addosso, no? E quindi è una cosa abbastanza sentita. In effetti c'è delle tradizioni che sono lontane, perché sembra che tutto sia iniziato, diciamo, dal 1921, quando il Poppy è diventato un simbolo internazionale per la ricordo di quelli che hanno dato la propria vita, diciamo, difendendo le proprie rispettive nazioni. Ma in effetti sembra che tutto ciò abbia origine invece attraverso le guerre napoleoniche, quindi insomma che il simbolo, diciamo, usato fosse già utilizzato in quel periodo là. E c'è poi comunque una una famosa, diciamo, un poema famoso che però è stato scritto poi nel 1915, appunto, e forse il più famoso poema di guerra di tutti i tempi, che si chiama In Flanders Fields, che fu scritto nel maggio del 3, appunto il 3 maggio del 1915, da Lieutenant Colonel, nato in Canada, si chiamava John McRae, e diciamo a seguito della morte del suo amico e brother in arme, quindi insomma diciamo commilitone, camerata, Alexis Elmer, ha scritto appunto questo poema, e il Poppy diciamo è legato anche a questa grande opera, diciamo, di poesia. Ecco, questo insomma già per dare una definizione. Tra l'altro non è soltanto l'Inghilterra che conosce il Poppy, ma anche in Olanda, dove per esempio i bambini vengono a quanto pare istruiti di non strapparli, cioè di non coglierli dai prati, perché potrebbero essere addirittura portatori di cancro. Non so se ho letto bene, forse addirittura c'ho delle tradizioni così strane, ma più o meno il senso è quello.
Poi Poppy sarebbe il papavero, non da occhio, insomma, perché poi diciamo nella poesia, per farla molto, molto breve, nei campi dove si era combattuto nascevano questi papaveri rossi e venivano identificati, insomma, con la rinascita e con i caduti.
Esatto. Poi se vai in Afghanistan, diciamo, c'è un altro senso. Sì. Diciamo, c'è un altro senso.
Non sono rossi.
Adesso voglio andare bianco e insomma piace a tutti per svariati motivi.
Anyway, poi io c'ho delle notizie spicciole, delle notizie a mitraglia, tipo innanzitutto abbiamo parlato di Farage, Nigel Farage la volta scorsa, e sì, è confermato, lui andrà I'm a celebrity, get me out of here, sarebbe, sono una celebrità, tiratemi fuori di qua, sarebbe l'isola dei famosi locale, gli hanno dato non si sa quanti soldi, ma pare veramente tanti, quindi vediamo insomma come procederà, che numeri farà, se si farà buttare fuori, se dopo rientrerà in politica, qui ormai è una farsa, è tutta una farsa. Poi buona notizia, dai, ogni tanto hanno bloccato a Las Vegas, hanno fatto una cafonata, una specie di area concerto fatta sferica, grande palla, tutta LED anche fuori, che è tecnologica, che puoi vedere su degli schermi enormi a 360 gradi il concerto dentro, insomma una cafonata, un ecomostro anche per i consumi di elettricità, e volevano farlo anche nell'East London, a Catford, nella zona che ospitò i giochi olimpici del 2012. Sadiq Khan, chiaramente lui è entusiasta, no? Il nostro sindaco pakistano, di origine pakistana, non vorrei che venisse accusato, lui è entusiasta, e i residenti, 1000 residenti, perché qua ogni volta che c'è un piano, una cosa, ti arriva la lettera a casa e tu puoi, una cosa, diciamo, un ultimo segno di civiltà che è ancora permanente, puoi dire la tua. Quindi se tutti i residenti, 1000 residenti hanno detto non si fa, e non lo fanno. Quindi anche il planning permission che era stato accordato all'inizio è stato cassato, cancellato, quindi questa cosa orribile, andate a vedervi le foto, non si farà. Tra l'altro Las Vegas hanno aperto con U2, che è una delle bande che mi fa più schifo, quindi ancora meglio.
Sì, poi aveva questa forma atmosferica con tutta la bandiera americana sopra, ci ho visto il progetto, una cosa da pazzi. In effetti era stato definito dal Guardian like a sano heart, quindi veramente c'è, cioè, un manicomio. Tra l'altro volevano fare una cosa simile pure in Inghilterra, tra l'altro, no?
È quello che sto dicendo, sì, alla casa.
Esatto.
E per fortuna è stato bocciato,
la stessa cosa, quindi insomma per fortuna che insomma qua c'è ancora un senso dei cittadini che cercano di ribellarsi, non sempre hanno successo, perché ci sono gli ecomostri, più che ecomostri, insomma, grattacieli, che stanno prendendo il sopravvento su tutte quelle che sono le vecchie warehouse, Vincioli dice. Quindi il piano che è iniziato tantissimi anni fa di gentrification adesso non è ancora finito, e quell'effetto di cui parlava prima Manu, cioè del fatto dell'Essex e delle cittadine dell'Essex che stanno, diciamo, riacquistando linfa e vitalità, assomiglia un po' a quello che è successo come effetto nel sud dell'Inghilterra, riguardo appunto alle città che abbiamo nominato alcune volte, non so, per esempio Hastings, Folkestone, Brighton no, perché è sempre stata famosa, però tutte le piccole città che sono poi rigenerate, la stessa Margate, città che erano state abbandonate a se stesse per tanti anni, soprattutto poi con la politica appunto del housing, quindi tanta gente è stata rehousing there, quindi sono stati portati là, chiaramente persone magari con problemi, problematiche sociali, carcerati e compagnia bella, quindi hanno creato una sorta di ghetti in questi posti. Ryanair e le altre compagnie low cost hanno influito nell'abbissamento, veramente involontario, di quello che era appunto il turismo locale o quantomeno la vita locale, per cui la gente invece di andare, che ne so, come se vuoi andare a fare lo sci in Scozia, no, non ti conviene perché tutto costa di più, le vette sono meno alte, dimmi Manuel.
Sì, sì, no, ma anche perché, cioè, ti aggiungo velocemente, più che altro perché, se, come avevo detto anche prima, anche in diverse puntate, che molte compagnie low cost stanno rescindendo il contratto, stanno rinnovando, cioè stanno facendo un casino anche a livello di contratti dei vari, diciamo, dei vari aeroporti, perché una volta per esempio EasyJet rescinde il contratto con l'aeroporto di Southend e poi lo riprende perché ci stanno facendo i lavori a Gatwick. La stessa cosa con in Scozia, rescindono con Ryanair ma li devono riprendere in Scozia perché mancano i voli, cioè praticamente c'è un caos a livello turistico, a livello dei traffici aeroportuali, che veramente non so per quanto tempo ancora continuerà, però vediamo che cosa ci sarà, magari ci sarà un'altra compagnia aerea che sbucherà dal nulla, chi lo sa, come una bestia lovecraftiana dal nulla, vedremo un po'. Comunque, terzo brano, andiamo per un'altra pausa giusto per riprenderci un po', e ci riprendiamo bene perché questa è una band molto tosta, molto cattiva, il Kiwi Hardcore, voglio chiamarla così, band neozelandese, hardcore puro, mosh pit a volontà, sono i Exile e questa è I'm Your God, quindi fate così con la testa, muovetevi con la testa, voi non potete vedere ma io mi posso vedere, vai.
Il piccione. Eccoci, sì, mi aggancio quello al discorso che è stato interrotto poco prima della terza pausa per parlare della trasformazione in atto di Londra. Sì, sta cambiando proprio fisicamente. La City di Londra, no? C'è sede internazionale di servizi finanziari, banche, corporation varie. Sembrava che fosse stata minacciata dalla Brexit, che avrebbe perso pezzi a favore, non so, di Parigi o Francoforte, e invece tutto sommato regge, tant'è che sono stati progettati altri 11 grattacieli nella zona, nello Square Mile della City, e un progetto, insomma, abbastanza inquietante. Aveva iniziato a farlo a Canary Wharf, anche se Canary Wharf, sì, sede di banche, ma soprattutto di assicurazioni, servizi collegati, però niente, che sarebbe più a est, sul fiume, zona portuale, eccetera, Isle of Dogs. Invece la City è continua, perché dove c'è usura, dove c'è speculazione, come al solito Londra non è seconda a nessuno, almeno in Europa. E tra l'altro io sono rimasto impressionato, ho visto delle foto dello skyline di quella zona, quindi attorno alla Torre di Londra, diciamo, di 20 anni fa, 20-25 anni fa, così io già ero lì da un pezzo, così come Calù, anzi lui pure di più, com'è adesso? Non me ne sono reso conto, ma un sacco, a parte l'architetto, come si dice, lo Shard, il grattacielo più famoso fatto da Renzo Piano, piuttosto che altri, tipo il Gherkin, il Cetriolo, il Telefono, tutti quelli là non c'erano, sono stati costruiti, quelli me li ricordo, ma se uno guarda tutta la skyline è una cosa allucinante come è cambiato nei soliti 20 anni, e cambierà ancora parecchio nei prossimi 4-5. Ma purtroppo una delle trasformazioni che sta avvenendo ormai da qualche anno a Londra, e noi ci tocca sul vivo, ne abbiamo scoperti, sono la chiusura dei pub. Londra, tra l'altro, sta chiudendo più pub, sta chiudendo tutto il regno, ma a Londra stanno chiudendo più pub in assoluto che in tutta l'Inghilterra e la Gran Bretagna. Qui stiamo parlando veramente di cifre. C'è un articolo su Time Out, che è un settimanale storico che esce sul tempo libero, che esce a Londra, soprattutto sul tempo libero, sulle date dei concerti. Per noi prima di internet era la Bibbia, no? Perché andavi a vedere il clubino dove faceva il concertino, compagnia bella. E c'è un articolo che dice che la media è 46 pub negli ultimi 6 mesi, con punte di 77 al mese. L'anno scorso sono chiusi, nel 2022, 300, no aspetta, nel 2022 386 pub a Londra. Solo nei primi 6 mesi di quest'anno 383, quindi è una cosa allucinante. Io sono anche, seguo la pub culture, ci sono una serie di pagine di siti, London Pubs, eccetera, è un post su ogni 4-5 c'è la foto di un pub con i pannelli di metallo per non essere occupato alle vetrate, chiuso, pub bellissimi, anche storici, molte di queste cose, cioè, i motivi principali sono due: uno, i costi. Cioè, ho letto anche un'intervista ai patrons, ai landlord del Dublin Castle, no? Che è quello di Camden, famoso luogo di concerti, soprattutto nell'epoca punk, ska, madness, compagnia bella. E diciamo che ci sono aumentate nel giro di pochissimo le spese del 300%. Per forza che adesso la pinta costa 7-8 pound, perché lo staff hanno aumentato la minimum wage, e per fortuna questa inflazione, quindi è un po' un gatto che si morde la coda. Ma diciamo, questa è la prima causa. La seconda è i developer, sono quelli che trasformano questi, soprattutto quelli più belli, brick mansion, quegli edifici di mattoni rossi dell'Ottocento, seconda metà dell'Ottocento, molto neogotici, eccetera, li trasformano, come avevano già fatto anche con le chiese, in alloggi, oppure se, quando non li buttano giù del tutto, per costruire alloggi. E questo è, diciamo, un cancro che sta erodendo la cultura dei pub di Londra. Mettici anche una terza causa, che la maggior parte della popolazione immigrata, stiamo parlando soprattutto della zona dell'est di Londra, hanno una cultura, chiamiamola così, che non si sposa molto bene con i boozers, con i posti dove si beve, no? E quindi anche quello, diciamo, la mancanza invecchia dei clienti. I clienti molti se ne vanno da Londra, come ha fatto giusto, ma questo da l'emorragia durava dagli anni 80 e adesso chiaramente ha avuto anche un impulso. Se ne vanno in aree circostanti, la suburbia attorno a suburbia attorno a Londra, e quindi anche per quello che a Londra c'è questa chiusura, centinaia di pub all'anno stanno purtroppo chiudendo, con grande tristezza nostra e tutti quelli insomma che hanno a cuore le tradizioni di questa una volta come si dice vibrante città, non so come dirlo.
C'è anche una, a volte un tentativo di ostacolare o di opporsi a questo ormai principio, penso sembra tale. Ci sono dei pub comunitari cosiddetti che hanno provato ad essere, diciamo, supportati da liberi cittadini che si sono riuniti, ce ne sono più o meno 14, non a Londra ma in tutta la nazione, con appunto residence, cioè locali che provano a gestirli, riescono a gestirli per dare un senso insomma di comunità vivo ancora, però non fanno nessun profit ovviamente, quindi è semplicemente un'operazione nostalgica un po' fino a se stessa. C'è anche una buona notizia, una tra tante insomma nell'oceano appunto di devastazione, il fatto che appunto i developers non si fermino davanti a nulla e costruiscano questi mostri, tra cui anche in Shoreditch, dice ancora non è finita perché vicino alla Overground di Shoreditch High Street è in preventivo un eco mostro, un palazzo altissimo che coprirà addirittura il sole, quindi insomma si parla di zone che rimarranno in ombra, insomma catastrofico. E poi soprattutto un'entità di lavori che andranno avanti per anni, demolendo un po' quello che era alcune aree che sono conservative, aree che ancora resistono, però insomma sono circondato appunto da questi mostri che poi portano tra l'altro locali differenti. In effetti anche la chiusura dei pub deriva un po' anche dal cambio di cultura, nel senso, a parte i vecchi hardcore aficionados che stanno lì appunto con la pinta di birra nonostante appunto i prezzi altissimi, ma c'è anche un nuovo trend appunto che è quello di posti un po' più spick and span, quindi un po' più anonimi, un po' più senza diciamo soul. Ad ogni modo c'è stato anche un tentativo di opporsi a questo ed è accaduto in Kilburn, due posti, diciamo, uno che si chiama The Magdala in Hampstead, è un bellissimo quartiere verso il nord di Londra, e un altro invece che si chiama la Carlton Tavern in Kilburn, che è forse un quartiere meno bello di Hampstead, ed è stato appunto diciamo portato alla distruzione perché appunto un developer che era questo qua che si chiama Ori Khalif ha cercato appunto di fare degli edifici insomma, e quindi ha demolito gli edifici vecchi. Quello che è accaduto però è che c'è stato un cambio di tendenza perché è stato scoperto che l'abbattimento dei building pazzesco sono stati fatti senza la permissione, come si dice, l'autorizzazione del council del Westminster, e quindi Khalif, appunto questo property developer Ori Khalif, è stato costretto a ricostruire brick by brick, quindi ha dovuto rifare il progetto interamente come nel passato per fare aprire il posto con un pub, quindi insomma c'è stata anche questa situazione buona che qualcuno si è opposto e ha rigenerato e riformato il pub. Davide?
Eh sì, tra l'altro io abitando lì praticamente, e dall'altro lato di Paddington Green, dove andavo a fare sport quando ero più salutare,
ragazzo.
È stata una cosa durata anni. Questa qua era un'azienda, una multinazionale di costruttori, di developer israeliana, come si capisce e aveva raso al suolo. Qualcuno ha fatto anche la facile battuta: a quelli gli piace radere al suolo, eccetera. Io chiaramente battuta facile. Però sì, è stata fatta una petizione che ha avuto successo, è stato ricostruito. Molti dei suppellettili purtroppo storici sono stati persi, però quelli che non sono stati persi sono stati addirittura, parlo di panche, parlo di boiserie all'interno, sono stati dovuti essere restaurati a spese sempre di questi, non penso siano andati in rovina comunque, ed è stato ricostruito tutto. Tra l'altro...
Ma una domanda, scusa, le panche sarebbero le ragazze dei punk, giusto?
Esatto, esatto. Poi nel bagno le modette sono pezzi di.
Preferisco le punk, più
tu lo sai. Comunque sì, lì è stata una vittoria a tutti i fronti, almeno per ora. E poi una zona, diciamo, al confine tra Kilburn e Maida Vale, quindi è un po' popolare, però già gentrificato, ci sono ancora i palazzoni, molti sono stati buttati giù, perché adesso quelli che fanno i councils, figli di Mignotta, cosa fanno? Ci sono questi palazzoni orribili anni 70, li buttano giù, ricostruiscono più bellini, però una quota la danno per alloggi sociali, quindi ancora case popolari, quindi affordable, quindi... accessibili anche a gente che non c'ha tanti soldi oppure assegnate, e un'altra parte la vendono a pieno prezzo per finanziare il progetto, quindi si diciamo una speculazione mascherata, ed è quello che hanno fatto attorno anche alla Canton Tavern. Prima c'erano dei palazzoni proprio orrendi che non dovevi, una volta pensa, sono passato in macchina alle 9:30-10 di sera, ma vicino a casa a quel lato lì c'era un africano con l'accappatoio sotto, sembrava nudo, che scappava con un fucile a carne mossa. Aveva appena rapinato un distributore, gran signore. Ho detto, ma chi è questo? Ho visto questo che correva con l'accappatoio blu, mi ricorda ancora.
Prima di farsi la doccia.
Sì, con il fucile a carne mozza.
Forse
italiano,
perché aveva il bagno schiuma. Comunque, sì, in effetti, diciamo, è vero. L'unica cosa interessante, diciamo, di queste cose è che in effetti qui cercano di non creare quartieri ghetto, cioè almeno cercano di evitare, nel senso, Londra è famosa perché c'è una strada in cui, per esempio, c'è una council estate, e gli stessi poi case popolari appunto sono ancora mantenuti dal council quando sono owned by the council, quindi parliamo di vecchie case, non so, anche diciamo tutto quello che è stato l'housing, insomma, in generale qua sono ancora, diciamo, a metà, quindi c'è una parte che è ex authority e quindi sono legate, diciamo, ai privati che hanno comprato e poi rivendono, magari chi ha riscattato in anni passati, per esempio molti della comunità pakistano bengalese che poi rivendono, per esempio quello che è successo qui in zona Shore, Chokeson, e poi o Whitechapel stessa, che è anche un altro posto che sarà la prossima, penso, zona di tendenza, perché quartiere molto etnico, nel senso, quando scendi dalla stazione di Whitechapel ti trovi comunque, se potrebbe stare tipo a Dhaka, per chi sa dove, insomma, la capitale Bangladesh, quindi tutti i negozi tipici, anche interessanti se vogliamo, quindi è completamente un passo diverso, però vedi appunto a 100 metri di distanza al Gate East, quindi la City, insomma, i grandi grattacieli, il mondo cambia da una strada all'altra. Per quanto riguarda le council flats o housing in generale, in effetti anche in Shoreditch ci sono grattacieli con super standard di appartamenti che sono, come diceva appunto Davide, a metà tra privati che hanno comprato e poi invece persone che stanno lì con l'housing, che è una cosa un po' pure particolare, perché in effetti poi uno si ritrova a dire, ma come ho fatto l'investimento? E poi, diciamo, lo stile, non perché uno voglia dire che chi abbia le council houses sia meno bravo, però in effetti c'è uno stile forse diverso tra quello che magari è prestigioso economicamente, diciamo, powerful, e si compra un appartamento, oppure chi ha messo da parte i risparmi della vita, e poi magari si ritrova la famiglia dei matti che ti fanno la spaghettata in 10, più di la spaghettata uso un eufemismo, insomma, per non dire magari altri tipo di cibi, insomma, in generale, che comunque danno tutta un'altra aria. Spero che non venga misinterpretato il mio discorso, però insomma è quello che dico, per la fine.
Ma sì, ma sì, poi lì. Lì il problema, a parte che di solito costano leggermente meno, perché c'è pure questo rischio, perché anche le social housing, un giorno c'è uno e il giorno dopo magari c'è un altro, quindi ti cambia e non è che puoi dire, scegliere il coinquilino che ti cucina col curry o che ti stende le strisce, capito, sulla davanzale della finestra. E comunque sì, è così. Lì c'è stato un grande problema di ghettizzazione negli anni 70, perché i Labour, i governi Labour dell'epoca avevano detto, ok, non creiamo ghetti, quindi facciamo edilizia popolare anche, non so, a Notting Hill. A Notting Hill c'è il famoso palazzo dell'architetto, che tra l'altro è protetto dalle belle arti, Great Tourist Building. Però loro cosa hanno fatto? Anziché creare grandi ghetti, quindi quartieri, che cacchio ne so, come c'è sono in Italia o in Francia, dove volete voi, hanno creato dei mini ghetti. Adesso li stanno smontando, come abbiamo visto, con questa tecnica qua, di mixare, diciamo, la social housing con i privati, gruppi privati, così, insomma, più o meno va detto che io adesso seguo la cronaca italiana, a parte qualche caso eclatante tipo anni fa quando i supposti misti hanno decapitato un povero soldato, non succedono le cose, cioè, adesso ditemi se sbaglio, però come succede in Italia, il pazzo nudo col macete che corre, oppure senza macete che aggredisce i vecchi per strada, così c'è più controllo, anche se in teoria a Londra è molto più, ci sono molte più presenze non europee, immigrati, ma anche clandestini, anche gente. Però insomma, sti numeri da matto, che io qua veramente, quando vado in Italia leggo le cronache, cioè ogni giorno c'è un matto, il bravo si butta nella fontana, se no tipo se la piglia a schiaffi la gente per strada, se non fa peggio. Queste cose per il momento non si vedono.
Aggiungo l'ultima cosa. Allora, io volevo aggiungere una cosa, no? A proposito di questo discorso, e poi andiamo sulla pausa. E come dice buon Davide, vogliamo fare un ragionamento importante, perché c'è una cosa che mi ha fatto molto riflettere, ovvero un'altra cosa che secondo me è un po' anche un vincolo, che può essere anche un vantaggio appunto per creare questa sorta di chiusura e riapertura di vari locali, e anche la recessione per il refurbishment. Adesso vi spiego perché, velocemente. Ci sono alcuni posti, no? Specialmente tipo retailer a livello di catering, così, che richiedono normalmente ogni 7 anni un refurbishment. Ora, che succede? Che se per esempio tipo c'è anche il property manager della compagnia che si mette d'accordo o con il council oppure per esempio con un property building, che potrebbe essere un aeroporto, uno shopping center, una stazione, quello che è. Il problema è appunto quando il contratto non viene rinnovato, quindi a quel punto ci sta la chiusura dei locali. Alcuni vanno bene, specialmente dopo, diciamo, il post-Brexit, altri invece ho visto molti locali anche in posti appunto come appunto building, come shopping center. Ho visto per esempio il centro commerciale Westfield, uno dei centri più grandi al mondo, con molte attività che aspettavano un tipo di refurbishment. Io ricordo anche perché ci ho lavorato, e invece purtroppo hanno chiuso e ancora stanno aspettando un nuovo tipo di attività, oppure forse un altro tipo di refurbishment che ancora non va. Ci sta tipo un locale, se non vado errato, dove tipo sta ancora un anno e mezzo che è chiuso e stavano aspettando ancora il refurbishment. Quindi vabbè, comunque questo è un po' per chiudere, mettere un po' la ciliegina sulla torta sul discorso appunto dei locali e dei poveri pub che purtroppo, diciamo, stanno chiudendo. Ahimè, veramente una sofferenza incredibile. Comunque, musica, tanto per riprenderci un'altra volta da queste disgrazie. E a proposito di pub, appunto, questo è un altro pezzo da pub classico, tra l'altro ovviamente band che abbiamo messo e rimesso tante volte qui su London Calling, Joy Division, tra l'altro 43esimo anniversario del disco Closer. Questa è Isolation, e quindi ci godiamo un'altra perla del grande Ian Curtis, Joy Division. We'll be right back. Bene, siamo arrivati verso, diciamo, la parte conclusiva di questo Nilium Talking. E beh, a parte, diciamo, le varie disgrazie, volevo concludere io con una curiosità che ho letto, diciamo, qualche giorno fa. Allora, ultimamente ancora si stanno recuperando, no? A proposito dei vari incidenti che c'è stato anche del famoso sommergibile Titan, no? Ricollegando proprio appunto l'altra famosa tragedia, il Titanic, tutti quanti famosi, diciamo, una storia veramente anche lì complessa e tante cose ancora da scoprire. Ho letto da qualche parte che uno dei nipoti, uno dei vecchi sopravvissuti di quella tragedia, che è tipo un Sir Drake, adesso non ricordo bene, comunque si chiamava Sir Drake, lui aveva recuperato dei menu della prima classe del Titanic, cioè invece di salvare, diciamo, la gente, ha recuperato i menu. Questa è una cosa un po' da humor inglese. E il pronipote, perché lui è deceduto, se non mi sbaglio, tipo 10 anni fa, tipo è riuscito ad avere tipo 10 anni e poi è passato a miglior vita. Il nipote, se non vado errato, ha venduto il menu tipo a un acquirente americano, e il menu era uno, perché poi i menu della classe, so che avevo letto che diciamo cambiavano spesso, e c'era quello del 12 aprile, tipo l'ha venduto a una cifra tipo attorno a $80,000, perché comunque come con la valuta, diciamo, statunitense, mentre quella del 14 aprile, quindi il giorno in cui c'è stato poi l'affondamento del transatlantico, è stata venduta a una bellezza di $1,000,000, tanto per cambiare. Questo è un altro modo per in tempi di crisi, in tempi di inflazione, come recuperare un po' di fondi per, ne so, fare, investire su un mortgage, oppure, che ne so, farsi la bella vita prima di concludere la carriera in bellezza. Che dire, per quanto riguarda la musica, invece, vi posso dire che quest'anno a livello musicale in Gran Bretagna, almeno la cosa che ci può tranquillizzare, che sono usciti veramente dei bei dischi, veramente bei dischi. Io mi sono rimasto sorpreso dal fatto che Molte band britanniche hanno fatto dei lavori incredibili, dove nelle chart internazionali sono tipo ai primi posti. Cioè abbiamo nominato tante volte Sleaford Mods nelle top 50, i Sleepwalk, uno dei dischi forse migliori dell'anno, gli Orbital, una band storica a livello di musica elettronica, che dopo tanti anni sono ritornati, hanno fatto robe che non si sentivano già negli album degli anni 90. Insomma, almeno la musica, almeno l'arte, questa è una cosa che rende viva ancora il territorio albionici, nonostante, diciamo, le varie difficoltà, le varie cose di cui, diciamo, abbiamo parlato oggi, tra situazioni comunque a livello dei clandestini, inflazioni a livello finanziario, lavori non lavori non fatti, chiusura di pub. Questa è una cosa che mi lascia rammarico, però almeno ci si può consolare bene. Non so se voi, miei partner in crime, avete qualcos'altro da aggiungere. So che più o meno
non soltanto descrizioni apocalittiche nel senso di quello che succede a Londra, ma ci sono anche delle cose interessanti, come sempre. A parte, c'è stato in novembre, l'11 novembre, c'è stato un grande festival di Wali, quindi con tutta art indiana, eccetera eccetera, molto interessante. Questa era la Greenwich Peninsula. E una cosa interessante invece è il Rumble in the Jungle, The Jungle Rematch, no? Vi ricordate Muhammad Ali contro George Foreman? Mi sembra che fosse nel 1974. Beh, insomma, a Londra sempre cose originali: Canada Water, Retail Park, Surrey Quays Road, London SC16 2XU, per quelli che venissero in vacanza, presso la Unit Docks ex London Unit 1, c'è praticamente un remake del vecchio match, quindi entri dentro, c'è tutto questo stile con ring eccetera eccetera, e c'è praticamente la tensione del match di nuovo, praticamente la rivincita tra Muhammad Ali e George Foreman, nel mentre puoi avere dei drinks nel bar eccetera eccetera. Quindi interessante per chi è amante del pugilato, non come praticante ma come spettatore. Se volete entrare in quella sorta di atmosfera, venite a Londra, e anzi venite a Londra, vi descriveremo tutto quello che c'è qui. C'è per esempio bellissimo il Festive Skate che ogni anno c'è per esempio Alessandra Palace Ice Rink, c'è il Canary Wharf Ice Rink, c'è lo Skate West End, c'è lo Skate Somerset House, famosissimo, c'è Hampton Court Palace Ice Rink, insomma c'è un sacco di piste di pattinaggio, tante belle cose, quindi venite a Londra prima che cambi completamente, ci sono ancora esibizioni arti, poi siamo qui a disposizione per incontrarvi. Quindi che vi devo dire, è ancora ok, ci sono ancora qualche pub, costa un po' troppo tutto quanto, però l'originalità si paga.
Esatto, direi che comunque abbiamo finito. La prossima volta, se non erro, se i miei calcoli non sono sbagliati, c'è la musica.
C'è Albion Sound,
la
sì,
musica
sì,
di belle.
Albion Sound, 30° capitolo Albion di Albion Sound,
Sound prima delle feste, attenzione.
Esatto.
Quindi ascoltateci, io direi
30°
Madonna. Cazzo, 30 mesi, 2 anni e mezzo, giusto? Madonna.
La setta.
È vero, dopo nel 2024 setta. Che dire, io saluto il principe, saluto il duca, dica, il nostro regista, e niente, vi rimando alla settimana prossima con i nostri tunes, statevi bene e basta, bacioni.
Sì, anch'io vi lascio con saluti anche a me per i partner in crime, Davide Prince Calù, la crew di London Calling, come sempre, Ivo, GM Pop, le coriste, tutti quanti, e poi ovviamente voi che ci state ascoltando. E niente, settimana prossima, 30° capitolo di Albion Sound, e io vi lascio con una traccia che vi dà uno spoiler della mia playlist, visto che alcuni mi hanno scritto che mi hanno insultato perché ho messo Duran Duran, mi sono preparato una monografia di violenza pura di una band storica, leggendaria a livello dell'hardcore punk, quindi per il, diciamo, il, chiamiamolo, trentennale di Albion Sound, che sembra un po' uno scherzo, nel 30° capitolo sarà su una band veramente devastante. Vi dico soltanto il frontman JJ, che adesso sono anche un altro band, un altro progetto che ce lo ascoltiamo proprio a fine della nostra trasmissione, che è appunto i Broken Bones, però la band, diciamo, originale sono i Discharge, vero grande band, specialmente per chi nel nostro ambiente ascolta molto i Discharge, ho indagato un pochettino, quindi vi lascio con quest'ultima chicca che si chiama Never Say Die, dei Broken Bones, della mente di JJ, che è anche stato il fondatore dei grandi epici Discharge. Vi saluto, ciao a you, buonanotte e Albion Sound la prossima settimana, altra puntata, altra trasmissione di London Calling nel Monday Night.
E un saluto dal Vince Calù, ricordando i Discharge hai nominato Broken Bones, mi ricordo una fanzine incredibile underground che forse Davide ricorda, i motivi anagrafici, che era un po' glossy, diciamo, bianco nero, molto ben fatto, uscivano mi sembra un paio di numeri all'anno, e si chiamava appunto Teste Vuote, Ossa Rotte, ed era una famosa fanzine hardcore, fichissima, chiaramente probabilmente aveva una visione del mondo un po' diversa dai nostri ascoltatori, da alcuni di noi, comunque vale la pena ricordarlo, era una bellissima zinne, peccato che non ci siano più le zinne, anche quelle con le 2N. Un saluto a tutti, vi abbraccio, un grande grazie a GM Pop per il suo supporto come sempre, e ci sentiamo la settimana prossima.
Pazzesco, perfetto, quindi ripeto, Broken Bones, Never Say Die, sigla finale e settimana prossima. Ciao a you, buonanotte.
Au revoir.
London.
London?
Yes, London.
Fish, chips, cup of tea, bad food, worst weather, merry fucking Poppins, London.